Mercoledì abbiamo letto dall'Epistola di Paolo a Tito una frase che parlava della verità che conduce alla pietà. Io ho chiesto cosa vuol dire pietà in quel contesto. Scusatemi, nessuno ha risposto bene. Pietà significa, sì, compassione. Abbi pietà di me. Questo si trova molto spesso nei Vangeli. È una parola che troviamo anche qualche volta anche in bocca ai mendicanti. Pietà, dammi un euro, dammi qualcosa. Abbi pietà di me. Faceva pietà. Questo non è il significato della parola come lo usa Paolo scrivendo a Tito e come scrive a Timoteo. Vogliamo leggere nella prima epistola di Paolo a Timoteo, il capitolo 4, prima. Leggiamo. I versetti 7 e 8 del capitolo 4. Esaminiamo stamattina il significato della parola pietà come si trova nei nostri testi. Ma rifiuta le favole profane e da vecchie, esercitati invece alla pietà, perché l'esercizio fisico è utile a poca cosa, mentre la pietà è utile a ogni cosa, avendo la promessa della vita presente e quella futura. Ancora sempre in Primo Timoteo leggiamo il capitolo 6, il versetto 6, da 6 a 11. La pietà con animo contento del proprio stato, è un grande guadagno. Infatti non abbiamo portato nulla nel mondo e neppure possiamo portarne via nulla. Ma avendo di che nutrirci e di che coprirci, saremo di questo contenti. Invece quelli che vogliono arricchire cadono vittime di tentazioni, di inganni e molti desideri insensati e funesti che affondano gli uomini nella rovina e nella perdizione. Infatti l'amore del denaro è radice di ogni specie di male. E alcuni vi si sono dati. Si sono sviati dalla fede e si sono procurati molti dolori. Ma tu, uomo di Dio, fuggi queste cose e ricerca la giustizia, la pietà, la fede, l'amore, la costanza e la mansuetudine. Amen. Noi dobbiamo arrivare alla pietà. Giusto, è giusto che qualifico quello che ho detto prima. Ci sono due parole greche, una per dire abbi pietà di me, una parola importante nel ministero cristiano, nel ministero di Gesù. Gesù ebbe pietà delle persone. C'è un altro vocabolo greco dal quale deriva anche il nome, si usa molto anche, credo, in portoghese, in Brasile, Eusebio, era un grande calciatore, forse anni fa, che indica una vita nascosta in Dio. Indica una vita che assomiglia, se non assomiglia, ha come obiettivo la vita di Adamo, creato ad immagine e somiglianza di Dio. Noi sappiamo dell'armonia che c'era fra Adamo e Dio, Adamo ed Eva e Dio, un'armonia completa, una pace, un rapporto che soddisfava, che dava gioia a Dio. Dio partecipava alla vita dell'uomo con tanto piacere, con gioia, con entusiasmo. Aveva un dialogo armonioso. La pietà significa una vita vissuta in armonia con Dio. La pietà è ciò che viene menzionata in un'altra epistola di Paolo agli Efesini, dove c'è l'esortazione di raggiungere la piena statura di Cristo. Credo che possiamo, dobbiamo dire con ogni sincerità, guai se non lo diciamo, nessuno di noi ci è arrivato. C'è qualcuno che è arrivato alla piena statura di Cristo, come modo di vivere giorno per giorno, modo di camminare, modo di ragionare, come impostato il cuore, i desideri, gli amori, gli odi che abbiamo dentro di noi. Abbiamo raggiunto a livello pratico, quotidiano, la statura di Cristo. Dobbiamo dire, credo, tutti no. Però una caratteristica del popolo di Dio è questo, che confessa di non aver raggiunto la perfezione, però si dà da fare per raggiungerla. Questo è l'obiettivo, cioè non di raggiungere una perfezione astratta, quasi come le religioni orientali, ma di raggiungere la statura di Cristo, che è la perfezione. Una persona si è presentata in mezzo a noi col nome uomo, e noi viviamo amando questo uomo con un amore che cerca di assomigliare sempre di più a lui. Questa è la pietà. E essere in totale armonia con Dio. Ci siamo? Signore, aiutaci, e faremo anche stamattina un passo in avanti verso quello che è la tua volontà. La pietà comprende, scritto nel versetto 12 del brano, dove ci siamo fermati al versetto 11, combatti il buon combattimento della fede. E qui è giusto per come testimonianza, è scritto, dopo ti faccio vedere, Salmo 42, come la cerva agogna all'acqua, così l'anima mia desidera te. Questa è la pietà. La pietà è quello che sperimenta un fidanzato quando non sta con la fidanzata. È quello che sperimenta ancora di più, forse, la fidanzata quando non c'è il fidanzato. Proprio si vive il pensiero, tutto il proprio essere è vissuto, anche in sua assenza, in vista di lui. E ne deriva anche la fedeltà, perché uno che è innamorato è ovvio che non guarda altre donne, non guarda altri uomini, perché l'attenzione è tutta su queste cose. E da qui, vedete, deriva anche la vita cristiana, che abbiamo letto del nuovo patto. Il vecchio patto diceva, leggi qua bene e fai quello che è scritto su questa pietra. Il nuovo patto è scritto sul cuore, anzi, tornando a quello che abbiamo detto prima, abbiamo avuto un trapianto di cuore, abbiamo un cuore nuovo, e la legge di Dio è scritta su quel cuore. E noi non dobbiamo pensare, non devo uccidere, ma è scritto qua. Non soltanto non uccidere, ma ama il tuo nemico. Se qualcuno ti fa del male, fagli del bene. Questa è la legge scritta dentro di noi. Ed è grande, e questa è la via evangelica. È grande perché noi partecipiamo con tutta la nostra persona a quello che Dio è. Se posso, è stato detto anche del fatto che vado in carcere. È vero che vado in carcere. Un po' perché mia moglie diceva fuori che devo lavare per terra. Non è vero, dice lei. Un po' perché so che regolarmente Gesù va in carcere. Voglio bene a chi c'è lì, ma voglio ancora più bene a Gesù. Voglio essere con Lui, voglio essere come Lui. Dove va Lui voglio andare anch'io. E devo dire, grazie a Dio, non mi pesa andare in carcere, anzi una gioia, un privilegio per me poter svolgere quest'opera. Perché il Signore ci dà un nuovo cuore, si evangelizza, non prevede punti come fanno certi movimenti, certe religioni, non come fanno altre religioni per essere salvati, perché se fai questo, fai questo, forse sarai salvato. Oh, evangelizziamo perché abbiamo tanta di quella vita dentro di noi e tanto amore anche per i perduti, come ce l'ha Dio, che sentiamo l'obbligo di andare fuori e, ed evangelizzare, a condividere la nostra fede. Questo è il nuovo patto, questo è il modo di vivere la vita cristiana. Combatti il buon combattimento, è uno sforzo, è un impegno, non è una cosa che viene così, stai là, Signore benedicimi, fammi crescere. Oh, come abbiamo visto anche ieri, anche i doni, il Signore dà i doni a chi ne ha bisogno. La pistola, quando danno la pistola, lo Stato italiano, quando dà la pistola a qualcuno, quando devi combattere a nome dello Stato, cioè la persona viene armata, può essere soldato, può essere carabinieri. Se c'è il bisogno, lo Stato provvede. E così anche noi, il Signore dà i doni quando servono, quando abbiamo una lotta davanti a noi, il Signore dà parole di profezia, di discernimento, doni di guarigioni. Il Signore opera perché la sua Chiesa sia benedetta e perché il regno suo si estende. Però devi andare, devi camminare, devi amare la Chiesa, devi amare chi non è ancora membro, chi non fa parte ancora della Chiesa, oppure meglio dire della famiglia di Dio. Questa ricerca, questo desiderio, come la cerva che cerca con affanno. La cerva potrebbe dire da una parte qualsiasi, ho sette, sto morendo di sete, e sta lì a piangere. Cosa fa la cerva? Oh, si alza e cammina e gira finché non trova l'acqua. E così anche la vita cristiana è una vita di servizio. Paolo, abbiamo visto, inizia la lettera a Tito definendosi non apostolo, ma servo, anzi servitore, anzi schiavo di Dio, che richiede impegno e consacrazione. Nella pietà, come abbiamo nelle epistole, c'è un'altra cosa. Vorrei invitarvi a leggere di nuovo qualcosa dall'Apocalisse, il capitolo 15, l'abbiamo già letto prima. I versetti 3 e 4. E cantavano il cantico di Mosè, servo di Dio, e il cantico dell'agnello, dicendo: grandi e meravigliose sono le tue opere, o Signore, Dio potente, giuste e veritiere sono le tue vie, o Re delle nazioni. Chi non temerà, o Signore, e chi non glorificherà il tuo nome, poiché tu solo sei santo. e tutte le nazioni verranno e adoreranno davanti a te. Notate qualcosa del timore in quel brano e vediamo in Esodo. Esodo è il secondo libro della Bibbia. Due versetti leggiamo. Innanzitutto Esodo 14, versetto 31. Israele vide la grande potenza con cui il Signore aveva agito contro gli egiziani. Il popolo perciò ebbe timore del Signore. Credete nel Signore e nel suo servo Mosè. Ancora il capitolo successivo, il versetto 11. Chi è pari a te fra gli dèi, o Signore? Chi è pari a te? Splendido nella tua santità, tremendo anche a chi ti loda, operatore di prodigi. Noi parliamo qualche volta del timore di Dio come spavento. Dio giudica, Dio condanna, ho paura di Dio. Questo non deve fare parte della nostra esperienza. Il timore di Dio in tutti i tre brani che abbiamo letto, notate bene questo qua, lo dico in parole molto semplici, Dio ha amato il popolo e il popolo ha temuto Dio. Il timore di Dio è qualcosa che segue, come in Esodo, la potente operazione, il miracolo che Dio ha fatto. Non avevano paura. La Bibbia non parla di questo. Avevano forse paura degli egiziani, del mare. Ma il timore di Dio che fa parte della pietà è la conseguenza dell'opera di Dio. È quello che devi avere quando, non so, anche a livello umano, ho sentito delle persone, e l'ho sperimentato anch'io, quella persona mi ama, ha scelto me, ha visto me come l'unica persona che esiste per lei. Oh, e fa qualcosa in noi. E c'è una reazione che fa approfondire ancora di più i sentimenti che noi abbiamo verso quella persona. E quando vi dico che Dio vi ama, oh, vorrei chiamarvi quasi tutti quanti per nome. Renata, dove è Renata? Dio ti ama. Giovanni, Dio ti ama. Mario, Dio ti ama. Sara, là in fondo, Dio ti ama. Potremmo dire, oh che bello, sono contento. Ma oh, se ci riflettiamo un po', Dio l'Onnipotente, che è sul trono, che è così grande che nessuno potrà mai conoscere appieno la sua grandezza, ama me. Qual è il sentimento che nasce in me quando so che sono amato non da un altro essere umano, un mio consimile, ma dell'Iddio Onnipotente, Yahweh, l'Eterno. Questo è il timore. Anche la parola che è stata data stamattina. Credo che tutto il culto, il Signore sta insistendo su questa cosa. Posso darvi, tanto che non do la mia testimonianza, non do tutta la testimonianza, ma una parte della mia testimonianza era che stavo facendo tirocinio per imparare ad insegnare. Per diventare insegnante, come fanno sempre, meno sai, più piccoli sono i bambini che ti danno. E quelli che hanno dato a me erano proprio piccoli, in seconda elementare. E dovrebbe essere il contrario, perché è facile insegnare ai grandi, ai bambini piccoli. E dovevo organizzare una lezione di disegno, di pittura con la tempera. Uno dei bambini presente mi ha presentato un quadro perché eravamo sotto Pasqua E dicevo, fatemi un bel quadro che, diciamo, la scena, il momento più importante per voi, per, che riguarda la Pasqua, la crocifissione di Gesù. Ho raccontato un po' la storia di questi ultimi giorni. E ovviamente i maschi dei soldati romani che frustavano Gesù o con il chiodo là, le bambine, gli altri che piangevano, eccetera, della croce. Un bambino lì, piccolo fra i bambini piccoli, ha preso un pennello così più grande di lui, ha fatto bzzz, verde, ecco la collina, il Calvario, l'azzurro, il cielo, già fatto, boom, tre croci, pennello grosso così. E poi doveva aspettare un momento che si asciugasse, poi un altro colore, un po' di rosso, un po' di bianco, che fanno rosa, bum, un ladrone, bum, Gesù, bum, un altro ladrone. Ecco, finito. Io, come fanno tutti i maestri, ma che bravo, ma è proprio speciale, ma che bella opera, è per me, sì. Se hai il permesso di dire piccole bugie in questi casi, perché sono quadri belli comunque. Però dicevo, ma forse potresti aggiungere qualche dettaglio, mentalità adulta, e non pensi che forse tu, chi è questo qua in mezzo? È Gesù, ma non pensi che forse Gesù aveva, non so, degli occhi? Forse Gesù aveva una bocca. Ah, è vero, sì, è tornato lì al posto, ha preso un pennello più piccolo questa volta e ha aggiunto dei dettagli. Portando il quadro a casa per valutarlo, per mettere il voto, dovevo fare una relazione per chi mi aveva mandato in quella scuola a spiegare quello che avevo fatto, riflettendo su questo. Questo quadro, ho pensato a me. Io avevo un Gesù, quella volta avevo cosa, 18 anni, avevo un Gesù che era così, un pennello grosso, così una macchia, una forma, Gesù c'era. Però non conoscevo il suo volto, non sapevo com'era, non conoscevo i suoi occhi. Occhi nel senso di, gli occhi possono essere di approvazioni, di disappunto, di rabbia, di compassione, di pazienza. Gli occhi esprimono quello che è una persona. Sapevo, è ovvio che Gesù ha una bocca, ma una cosa è saper dipingere una bocca, un'altra cosa è conoscere ciò che esce da quella bocca, cioè la parola, una parola vivente, una parola viva, una parola che vivifica. Mi sono trovato, grazie a quel bambino, scoperto. Non conoscevo Dio. Parlavo di Dio, incoraggiavo gli altri ad avvicinarsi a Dio, ma non lo conoscevo personalmente, non conoscevo il suo volto, non conoscevo la sua faccia, non conoscevo le sue orecchie che odono, che accolgono la mia parola. Gesù, il Gesù storico, sì, c'era, ma non quel Gesù personale. La pietà e anche la ricerca con timore di una conoscenza sempre maggiore di una persona. Non ho chiesto io questo versetto di Alex, fuori addirittura, ho un versetto, posso dirlo? Qual è il versetto? Dio ha tanto amato il mondo. Alleluia, così bisogna iniziare i culti. Dio ha tanto amato il mondo, lo chiamo avanti tutte le settimane adesso. Dio ha tanto amato Malcolm che ha dato il suo unico figlio, unigenito figlio, affinché Malcolm, credendo in lui, non perisca, ma abbia vita eterna. È la verità. Ma a Tito Paolo dice, questa verità deve condurti alla pietà. Devi cambiare la tua vita. devi renderti più simile a Dio, devi portarti ad avere una vita che Dio gradirà sempre di più. Il timore di Dio, che fa parte della pietà, è ciò che avviene dopo che Dio ha agito. Lo spavento, lo vediamo in Apocalisse, in alcuni brani, ma il popolo di Dio non conosce lo spavento, ma conosce il timore di Dio, dove tutta la vita viene regolata in base al fatto che c'è qualcuno che ci ama. Dio ci amò per primi. È stato Lui a prendere l'iniziativa nella nostra vita. Quando si vive con questo atteggiamento, come la cerva, come il salmo che abbiamo letto, noi conosciamo la vera pietà. Vogliamo conoscere questa impostazione di vita. Non abbiamo paura di essere chiamati religiosi, ci chiameranno mistici, ci chiameranno... Ieri qualcuno ha parlato di una preghiera di 4 ore. Gloria a Dio. Non abbiamo paura di quello che la gente pensa di noi. Leggiamo la Bibbia, ma tu esageri. Oh, quello che facciamo, non lo facciamo per paura degli uomini, piuttosto per timore di Dio, timore che credo che sono autorizzato a dire che un elemento fondamentale del timore è l'amore. Ami tu Dio, cerca di amarlo come deve essere amato. Questa è la vera pietà di cui parla Paolo. Amen.